Questa mattina c'era qualcosa nel mio cuore che volevo meditare e in linea di massima riguarda una funzione della nostra mente importantissima che ha a che fare naturalmente con la possibilità di vivere in connessione con gli eventi presenti, con gli eventi passati e anche con gli eventi futuri, perché normalmente quando uno vive delle esperienze nel passato, nel presente, tutte queste cose lì dove vengono ricordate, e già avete capito di che cosa sto parlando, possono diventare sicuramente una garanzia di non ricadere negli stessi errori, anche se questo è molto difficile, perché come scopriremo brevemente, sembra che la nostra memoria, parleremo un po' della memoria e parleremo un poco di come Dio vuole che usiamo la memoria in una maniera costruttiva, in una maniera tale da poterci sempre di più avvicinare alla sua volontà perfetta, non permissiva, non accettevole, ma sempre più vicini al progetto migliore per la nostra vita. Sottolineo che non significa migliore necessariamente che stiamo meglio noi, ecco perché anche questo è un concetto che nel cristianesimo purtroppo negli ultimi tempi è diventato esasperato, cioè come se in Dio dovessimo trovare il meglio per noi in tutti i sensi, ma il desiderio di Dio è il meglio per noi dal punto di vista spirituale. Cristo è il meglio per noi. Casomai non ve ne foste accorti, Dio è convinto che Cristo in noi è il meglio che ci poteva dare e lo stiamo scoprendo e sempre di più lo dobbiamo scoprire. Ma il meglio di Cristo ha a che fare poi con la missione che Cristo ha vissuto e con la missione che noi, suoi discepoli, possiamo vivere. Quindi non è una dimensione dove dobbiamo posare sempre il capo sui guanciali più comodi. Certo, io ho un cuscino un po' ortopedico per la mia cervicale, ma in senso metaforico, il figliolo dell'uomo, dice la scrittura, non aveva dove posare il capo. Quindi la idea del meglio non è legata alla gratificazione obbligatoria di tutte le nostre aspirazioni più o meno legittime, perché poi quando uno comincia con quelle legittime, piano piano, essendo il desiderio collegato spesso all'istinto, essendo l'istinto collegato alla nostra vecchia natura, chiedete e non chiedete male e non ricevete perché chiedete male per soddisfare nel vostro piacere. Oh, gente adultera, non capite che l'amore del mondo significa inimicizia verso Dio, quindi chiedete e ricevete perché non ricevete magari da Dio. Potrebbe essere anche, tante persone chiedono e ricevono, ma non necessariamente quello che ricevono contribuirà al loro beneficio. Allora è importante questa mattina capire che Dio ha un progetto meraviglioso che non corrisponde a farci camminare su moquette, tappeti, vaganti sull'aria, evitare tutti gli ostacoli come una specie di gincana di quei giochi in cui quando si vede un ostacolo ci si spara e si elimina. No, mai la posizione migliore per Dio è la posizione che Cristo ha vissuto. È chiaro che questo noi non lo vivremo mai nel senso di pagare per gli altri, di espiare per gli altri, però ci sono tanti altri aspetti del vissuto di Cristo che Dio ci chiama a vivere. Come Lui era il Maestro, noi siamo i discepoli e così siamo chiamati a vivere, a camminare come Lui ha camminato. Questo penso che sia abbastanza chiaro, ma dobbiamo ogni tanto sottolinearlo perché tante volte si va al di fuori e si immagina una volontà di Dio così fantascientifica, una volontà di Dio dove tutto a me, tutti gli altri sono sgabello dei miei piedi, eccetera, eccetera, altre cose che naturalmente non sono in accordo con Cristo. E voglio leggere da Giacomo qualcosa, leggerò qualche verso di preambolo prima di arrivare al verso fondamentale, e ho chiamato questa riflessione di oggi ascoltatori smemorati. A proposito di memoria, ora ci ritorniamo alla memoria. Dice così, Giacomo capitolo 1, verso 16, introduzione. Non vi ingannate, fratelli miei chiarissimi. Già uno si dovrebbe fermare, perché c'è una grossa tendenza in ognuno di noi a pigliarci per fissa, cioè a bleffare con noi stessi, a imbrogliarci perché? Per risolvere, secondo noi, alcune situazioni. E se tu non sei una persona capace di ingannarti, sarai costretto a trovare delle soluzioni vere. Chi è bravo a prendersi per fesso, non a prendere per fesso gli altri, questo ci vuole molto di meno, è semplice. Se sei bravo a pigliarti in giro, e allora ti sembrerà che tutto vada perfettamente bene e magari tutte le cose crolleranno intorno a te e tu continuerai a pensare che non è un problema, non ci sono problemi. Io dico spesso, quando incontro una persona che mi dice ma guarda io non ho nessun problema, io ho detto mamma mia, allora sei un problema veramente, è grave la situazione se non hai problemi. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Questa è una prima dichiarazione importante che ci fa capire che se c'è qualche cosa di buono in noi, se c'è qualche cosa di bello in noi, non è frutto di una ereditarietà, non è frutto di un codice genetico, non è frutto di sforzi umani, ma è qualcosa che ci viene da Dio. Tutte le cose buone sono made in heaven, cioè costruite in cielo. Ecco perché tante volte Dio, quando noi andiamo con tutte le nostre cose buone, diciamo Dio guarda quante cose buone ti ho portato. Dio ci guarda e dice un attimo, io ti ho portato Gesù Cristo e vorrei che tu scopristi Lui, ma io ti ho portato la mia bontà, io ti ho portato la mia pazienza, io ti ho portato la mia educazione. E Lui ti dice sì, ma queste cose non le hai ottenute veramente dall'amore, ma sono delle difese umane, sono delle trappole e prima o poi te ne accorgerai, perché qualunque falso equilibrio crollerà. Attenti fratelli, siete nel purgatorio evangelico e il fuoco prova e quegli equilibri che non sono reali mettono in evidenza materiali infiammabili e realmente crollano, si rompono i rapporti, vanno in crisi situazioni, persino vai in crisi con te stesso. Mi sentivo un Dio prima e ora mi sento una cacca. Dice, ma come dalle stelle alle stalle? Sì, ma perché hai bisogno di scoprire, come sentivamo qualche giorno fa da Bob Capaldi, questa gloria meravigliosa che Dio aveva preparata innanzi alla fondazione del mondo e aveva riservato per te questo tesoro nascosto che hai bisogno di scoprire. Quindi, premesso che ogni cosa buona viene da Dio, e questo lo risottolineiamo, per cui se non attingiamo a Dio, è difficile poter portare avanti il profilo di bravi ragazzi. Io ero un bravissimo ragazzo alla mia età, non fumavo, non mi drogavo, non bevevo alcol, non andavo a ragazze, non facevo niente di genere, ma poi mi sono accorto che altro che bravo ragazzo, dentro tutte queste cose c'erano in una maniera fortissima, solo che non erano espresse, e non erano espresse perché la paura del giudizio degli altri era maggiore e la mia soddisfazione era nel cercare di soddisfare le aspettative degli altri, ma non mi ero mai accorto di tutte le urla strane che c'erano nella mia vita. L'ho dovuto scoprire a un'età già abbastanza avanzata. Verso 18, egli, cioè questo padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento, che bello, Dio è stabile, Dio non è come la borsa, Dio è fermo nei suoi propositi, stabile nelle sue intenzioni, ed è bello poter avere a che fare con qualcuno che non cambia idea. Non so se vi è capitato mai di avere a che fare con persone che cambiano idea, e da un momento all'altro, a che sembravate perfettamente d'accordo, a che veramente il disaccordo, il conflitto, eccetera, eccetera. Continua e dice: egli, sottolineato, ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Sei figlio suo, sei stato generato da Dio, umanamente sei stato messo nella schiera della famiglia di Adamo, sei figlio di Adamo per natura, ma potenzialmente chiamato ad essere figlio di Dio attraverso quell'opera meravigliosa che Cristo ha fatta e quindi generato da Lui. E poi sappiate questo, verso 19, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto a parlare, no, ho sbagliato, ad ascoltare. Lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Qui già ci sono delle dritte fondamentali che se solo fossimo in grado di applicare, non dico chissà dove, ma anche partendo dalla nostra relazione familiare, di coppia, cioè quella di essere pronti ad ascoltare, mentre noi siamo sempre pronti a sparare. Abbiamo le pistole, le lingue a pistola che sono pronte subito a fulminare quando c'è qualcosa, quando c'è una mosca che ci dà fastidio nel vestito degli altri. Ecco, e siamo oltretutto velocissimi a rispondere e velocissimi a infiammarci. Questa è la nostra caratteristica. Se noi potessimo vivere un ascolto più sereno, un parlare più lento, non solamente che parli lentamente, ma che ci pensi tre volte prima di parlare. Perché dici: io parlo lentamente, però dico delle parolacce di quelle proprio bestiali, no? Non è una questione di velocità, è una questione di non collegare la nostra lingua al nostro istinto, ma collegare la nostra lingua alla nostra vita nuova. Vi assicuro che è difficile, lo dirà lo stesso Giacomo in altre parti della Scrittura. Non so se viene anche a voi difficile collegare la lingua all'amore, alla benedizione, alla tenerezza, all'affetto, al proiettare le cose positive, a chiamare le cose che non sono come se fossero, a chiamare bella una persona che è brutta, a chiamare buono una persona che è cattiva. Noi facciamo precisamente il contrario, andiamo tante volte a vedere il pelo nell'uovo e chiamiamo il fango che quasi non si vede nel tentativo di aiutare il nostro fratello, la nostra sorella, il nostro compagno, la nostra compagna a levare quel bruscoletto che ha nell'occhio senza accorgerci, diceva Gesù, della trave che ancora ci impedisce di vedere. Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, quindi questo processo in cui piano piano spurghiamo le cose negative, spurghiamo le motivazioni cattive, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e può salvare le anime vostre. C'è questo processo di cambiamento, di rinnovamento collegato ad accettare, ascoltare la parola di Dio, a ricevere la parola di Dio, ricevere la vita di Cristo, ricevere le caratteristiche che abbiamo di Cristo nella nostra mente ed esprimerle. Ma quello che sottolineiamo brevemente questa mattina dell'esortazione collegata un po' alla memoria, ma c'è un ma sottolineato tre volte, ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto illudendo voi stessi. Fratelli, c'è un percorso, un processo per cui abbiamo bisogno di passare da ascoltatori della parola di Dio, ascoltatori dei pensieri di Dio, ascoltatori delle ispirazioni che lo Spirito Santo ci dà, a esecutori, perché se no diventiamo degli illusi. Vero che tutto il mondo in cui viviamo vive di illusione, ma sarebbe assurdo che anche noi volessimo vivere l'illusione. È bello illudersi, dice qualcuno, è bello illudersi perché la realtà è brutta, è bello illudersi. Oppure c'è qualcuno che ormai si è illuso così tanto ed è stato così deluso che non punta più su niente, non si aspetta più niente, si è ormai isolato, vive sì un contatto con gli altri, ma in qualche modo non investe più, non economicamente, non investe più affettivamente, non punta più niente, non si aspetta più niente, non si aspetta niente, così non può essere deluso. Non so se voi usate mai questa tecnica, non vi aspettate niente, così se vi arriva un sorriso, dice, mi già un sorriso, ma se vi aspettate un abbraccio e vi arriva un cazzotto, lì è diverso. Mettere in pratica e non ascoltatela soltanto illudendo voi stessi. Cioè c'è un momento in cui la fede diventa operante, cioè io credo, ascolto, medito, rimugino, contemplo la parola di Dio, ma il desiderio di Dio è che questa realtà si esprima, diventi tangibile, diventi un comportamento piano piano. Io non sto dicendo che è una cosa istantanea, anche Dio lo esprime in tante maniere, cioè e bisogna dubitare di quelle persone che di colpo alla conversione sembra che non abbiano più problemi e sembra che ormai sono angelici. Bisogna dubitare, ma bisogna anche esortare quelli che dopo la conversione, dopo aver scoperto che non sono cambiati mentalmente, ma bisogna iniziare un processo, un percorso che si chiama rinnovamento della mente, invece è come se non si rinnovano mai. Ogni anno è la stessa storia, ogni anno è la stessa situazione. Allora lì c'è un'esortazione questa mattina che ci dice, è bello che voi leggete la parola di Dio, è bello che voi parlate di cose spirituali, è bello che voi meditate, riflettete, imparate i versetti, li dite magari ai vostri figli, eccetera, eccetera, ma sarebbe anche ora di cominciare a praticarli. E non quelli che già praticate, ecco perché qualcuno di voi dice, ma io questo lo pratico. Sì, dice, ma tu quando vai a un'università vuoi fare sempre la stessa materia? Dice, questa l'ho data, ok. E le successive? No, dice, ma questa l'ho data. E ma le successive? E questa l'ho data. E un attimo, non è un corso solo, non è una cosa sola. La fede si sviluppa e esprime i vari aspetti della vita cristiana. Siete d'accordo fino a qui? Amen. Perché se qualcuno si vuole illudere, ci sono tante forme filosofiche, religiose, di ogni genere, che ti danno un'illusione più o meno pia. Ti danno l'illusione di quello che vuoi essere. Puoi diventare tante persone, non come una patologia di identità multipla, ma anche prendendo vari profili su Facebook. Ci sono persone che hanno 5, 6, 7 profili e ognuno è diverso. Dice, ma tu chi così? Tu così? Boh, non lo so, io posso essere qualunque cosa. Vogliamo illuderci? No! Fratelli, sorelle, ogni tanto realmente pensiamo che la religiosità, l'essere evangelici più che cattolici, non so, sia tanto per avere un po' di soddisfazione nel nostro desiderio di spiritualità, allora facciamo un po' di frequenza, andiamo a qualche culto, andiamo a qualche messa, così stiamo lì e ci illudiamo, ma non è così, per tendenza naturale. Nessuno di noi è religioso, se non viviamo la realtà di Dio, l'ultimo posto dove andremmo sarebbe una chiesa. Sì, ci sono quelle persone che sembra che con la chiesa c'hanno una specie di simbiosi, ma il senso dell'essere chiesa è collegato al senso di voler vivere il cristianesimo. Non è un luogo di rifugio, un luogo dove finalmente mediti perché c'è silenzio, oppure ti ecciti in quelle dove c'è molto rumore. Ecco, poi ci sono persone che preferiscono il rumore fortissimo e si stonano con volumi elevatissimi di musiche e di canto e di quello che sia. Ci sono altri invece che si stonano col silenzio. Può sembrare strano, il silenzio è assordante. E allora entrambi gli stoni non sono necessariamente vivere un cristianesimo reale, vivere un cristianesimo con Cristo. Perché poi spiega, andiamo verso il centro e la conclusione di questa breve esortazione, perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, cioè se sei uno che è diventato una chiave biblica, che parla per versetti, che ti cita tutta la scrittura ogni momento, ogni tanto incontro dei credenti con i quali è difficile parlare, dice: ma c'è una persona dietro questa chiave biblica? Perché? Perché hanno così rimuginato, meditato, incorporato, ricevuto la parola di Dio che parlano a versetti. Il problema è: stai parlando a versetti o stai vivendo la vita di Cristo? Questa domanda è importante che ce la poniamo. Ci sono persone che parlano molto meno versetti, che recitano molto meno la parola di Dio, ma la cui vita parla di più delle parole. Secondo voi Dio quale dei due preferisce? È una domanda retorica. Esecutori, non ascoltatori. E qui c'è un esempio che è importante, su cui mi voglio concentrare e poi terminare questa esortazione di questa mattina. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio. Ogni mattina vi guardate allo specchio? Sì? Non vi sento. Sì. Per sputarvi? No. Magari per ogni tanto. Poi dovete pulirlo comunque lo specchio, perché non è bello lasciare lo sputo. Per sistemarvi, per guardarvi, per qualcuno si comincia a guardare allo specchio, questo è un segno un poco grave. Si chiama signe du miroir, francese, segno dello specchio. Ma questo avviene in certe persone che cominciano ad avere una crisi nella propria identità e allora si guardano allo specchio non per vedere se hanno un capello o un capello fuori posto, ma perché hanno bisogno di ritrovarsi, perché stanno vivendo un senso di depersonalizzazione, stanno vivendo una crisi, hanno bisogno di ritrovare, riguardano la loro immagine, si fissano là cercando di ritrovare un'identità, ma non è il vostro caso. Tu ti guardi allo specchio per pettinarti, una pettinatina, una spremitina di qualche brufolo, attenzione perché poi si può infettare, eccetera, eccetera. Tu ti guardi, ti riconosci. E poi cosa succede in questo caso? La similitudine è un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio, quando si è guardato se ne va. E questo non c'è niente di male, anzi sarebbe strano se rimanesse sempre davanti allo specchio. E diceva questo, è rimasto paralizzato, no. E subito dimentica com'era. Ha una grande applicazione questa riflessione, come tutta la parola di Dio. Perché? Perché quando ci guardiamo allo specchio fisico, è chiaro, ci riconosciamo, è chiaro, non diciamo, oh mio Dio, un mostro, no? E ci ricordiamo chi siamo. Ma quando ci guardiamo allo specchio della parola di Dio, quando ci guardiamo allo specchio della rivelazione di Dio, quando ci vediamo come Dio ci vede, questo ci dà una visione vera di chi siamo e questo deve essere sottolineato mille volte a tutti quelli che ancora stanno in crisi e vivono una crisi di identità fino a 70 anni e non sanno chi sono, o si dividono in tante identità diverse, Dio ti vuole ricordare che tu sei stato ricreato a immagine di Cristo, sei una nuova creatura, sei una persona meravigliosa, questo è quello che Dio ha fatto, questo è come Dio ti vede. Alleluia, e quando tu ti guardi nella parola, quando tu ti guardi nella visione che Dio ha di te, non ti guardi più attraverso i tuoi difetti, non ti guardi più attraverso quelle cose di cui parlava poco fa l'Apostolo che devi ancora eliminare, ecco perché se tu ti guardassi ancora attraverso tutte le impurità che ci sono nella tua vita, vedresti una immagine deformata e quella è bene che te la dimentichi subito, perché noi diventiamo quello che mangiamo, diventiamo quello che contempliamo. E quindi quando viviamo un'immagine negativa, tante volte succede proprio al contrario, che l'immagine negativa che vediamo nello specchio ce la portiamo dietro. Non so se vi capita ogni tanto, e poi questo ha un effetto non solo di sensibilità della coscienza, ma anche di orgoglio, nel senso che sbagliate. E poi tutta la giornata, quando vi siete guardati allo specchio, avete visto che avete fatto una cavolata, continuate a dire, oh signore ho sbagliato. Dio ha detto, ok, quante volte me lo devi dire prima che lo capisci? È come se volessimo espiare, continuare a dire, signore ho sbagliato, ok, ho capito, ma non sarà continuando a dire ho sbagliato, non sarà continuando a ricordare l'immagine negativa che hai guardato allo specchio. O c'è anche qualche persona che tante volte ti fa da specchio, ti capita e vorresti rompere lo specchio, no? Vi capita che qualcuno di qualche persona magari più vicina vi rispecchi, cioè nel senso vi manda un'immagine di voi stessi che non volete vedere? Qual è la prima tentazione? Rompere lo specchio. Purtroppo lo specchio poi corrisponde a una persona, allora lì tante volte la parolina, la parolona, la parolaccia vengono spontanee, no? Spesso noi ricordiamo le false immagini, che sono ancora reali, sono momenti del nostro essere, sono accuse del demonio, sono impurità, parti della nostra mente non rinnovate, non solo le ricordiamo, ma per alcuni diventano persino un'ossessione. L'ossessione di poter subire un male, una contaminazione, e allora puliamo mille volte le cose. L'ossessione di poter fare male agli altri e ci spaventiamo. E viviamo un'ossessione continua, perché? Perché ricordiamo un'immagine sbagliata, ma qui la scrittura sta facendo l'esempio di quando noi ci guardiamo allo specchio di Dio e lo specchio di Dio ti dà la vera tua immagine, dicevo poc'anzi, una persona meravigliosa. E stare davanti a Dio ci serve per avere coscienza che quella persona meravigliosa con cui Dio si relaziona siamo noi. Dice, ma Dio, ma come puoi fare a vedermi meraviglioso quando oggi ho fatto schifo tutta la giornata? Perché? Perché Dio ti vede attraverso Cristo, Dio vede la vita nuova che c'è in te, Dio vede la vera tua identità, ma non la deve vedere solo Dio. E qua viene il bello, e qua vado verso la conclusione di questa breve esortazione. Mentre è importante che ci dimentichiamo tutte le immagini distorte, condizionate dalla paura, le situazioni, mentre corriamo dimenticandoci di quello che ci sta dietro, come faceva l'Apostolo Paolo, mentre dobbiamo dimenticare, usare quindi la memoria in senso scordativo, si dice, no? In maniera dialettale, no? Dice, quello è uno scordativo. Ma che significa? Boh, è uno che si scorda le cose. Dio ti sta dicendo questa mattina di non dimenticare chi sei realmente. Perché? Perché se no corrisponde, sei simile quando tu non riesci a vedere la tua immagine, sei simile a uno che si illude di essere qualcosa ma non lo vive mai. Mentre stiamo parlando di essere esecutori, di essere persone che traducono in realtà quello che sono veramente, e se non lo traducono è come se tu ti dimenticassi dopo esserti guardato allo specchio di Dio della tua identità. Come a dire, mentre che stai lodando, alleluia Signore, alleluia, gloria a Dio, guarda, vedo tutti i fratelli meravigliosi, anche quello antipatico, veramente lo andrei ad abbracciare, oh, gli farei veramente persino un regalo, gli telefonerò, senti, vedi veramente il cuore di Dio, senti veramente un desiderio forte di evangelizzare il tuo vicino di casa, ti fa compassione anziché invidia perché c'ha più soldi di te, però non c'ha il Signore. Signore, lo vedi con gli occhi di Dio, ti guardi allo specchio di Dio, ti guardi in un momento dove lo Spirito Santo ti illumina e guardi la tua immagine reale, spirituale, dopodiché te ne vai e tu scordasti e ti sei dimenticato e tutte quelle cose che potevano avere una traduzione pratica, una esecuzione reale, rimangono degli atti mancati, non degli atti, degli atti mancati. Come dire, sarebbe stato bello, niente. Sarebbe stato meraviglioso. Hai abortito un'azione di amore. Ci alziamo in piedi. Quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Fratelli, sorelle, questa mattina Dio non vuole che ci dimentichiamo come Lui ci ha fatto dentro. Non vuole che ci dimentichiamo di quel tesoro glorioso che c'è in ognuno di noi. Lo Spirito Santo è con noi per poter ricordarci sempre. Lo Spirito Santo è con noi per poterci riattualizzare le realtà spirituali, quello che Dio ci ha donato. Lasciamolo operare, lasciamolo ricordarci quello che serve, quello che è importante. Lasciamolo operare in noi. E non dimentichiamo questa ricchezza che in certi momenti Dio ci fa vedere, perché quando ce la dimentichiamo, non solo non saremo più esecutori di quello che abbiamo intuito, ma continueremo forse a ricordarci e a assumere identità distorte, quelle con cui ci chiama il diavolo, quello con cui ci chiama ancora quelle parti non cambiate. E allora, anziché santo, verrei chiamato fituso, disgraziato, eccetera eccetera, puntini puntini puntini, censura. E tu tante volte ti convincerai di essere incapace di vivere una vita cristiana, ti convincerai che a dire parolacce ci vai troppo bene, ma a dire ti amo proprio è impossibile. Ti ricorderai che realmente devi essere sempre polemico, polemica, è un tuo modo di porti, e chi si avvicina a te si deve prendere sempre scariche elettriche, e ti dimenticherai invece che Cristo è in te. Ti sei dimenticata la immagine di Dio, ti sei dimenticato che puoi esprimere amore, puoi sorridere anche nelle difficoltà. Ultimo verso. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta che è la legge della libertà. Oggi parlavamo di questo mistero della legge della libertà. Chi guarda in questa legge perfetta, la legge della libertà, la libertà che Dio ha messo in te, la libertà di amare, la libertà di perdonare, la libertà progressivamente di vivere una vita degna di essere vissuta al di là delle incomprensioni, al di là delle situazioni che ti hanno toccato, deluso, al di là del tuo stesso carattere, al di là dei problemi di tua identità di genere, al di là di qualunque cosa che ti ha traumatizzato fin da bambino e ti ha realmente segnato. Ricordati di questa immagine meravigliosa, dell'immagine di Cristo in te. Chi riguarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera. Questo è il segreto, fratelli, perché in certi momenti veramente vediamo delle potenzialità incredibili di amare. Vediamo i nostri compagni meravigliosi, le nostre mogli splendide, vediamo gli altri meravigliosi. Però poi questa visione si rompe. E vediamo tutt'altro e cominciamo nuovamente a vivere le difficoltà collegate al nostro limite umano. Se in essa perseveri, non sarai un ascoltatore smemorato. Era questo il titolo. Non vogliamo essere ascoltatori smemorati della serie. Dio ci ha dato ogni cosa, ha messo tutto quello che ci serve, possiamo superare ostacoli incredibili e poi usciamo e non che ci dimentichiamo le chiavi a casa, ci dimentichiamo. Ci sono tante cose che ti dimentichi che non sono fondamentali, ma se dici mi sono scordato Dio, mi sono scordato dell'opera di Dio in me, mi sono scordato che veramente c'è un tesoro in me. Questa dimenticanza è grave perché ti farà camminare come una persona che non si riconosce più e che cammina in un'altra dimensione, cammina nuovamente nell'umano e diventerai non come prima, ma peggio di prima, perché quando abbiamo imparato a camminare per la fede, se la fede viene meno, non riusciamo a stare sull'acqua con le nostre forze, diventiamo più Caini di prima, se subito non ci ricordiamo di essere cristiani. Ricordiamo che Cristo è in noi, non un ricordo di coerenza. Ah, scusa, io sono cristiano, queste cose non le devo fare. No, questo non serve a niente, non è la legge, è la legge di libertà, quella che ci cambia, a cui dice l'Apostolo, cioè la scoperta che le leggi sono scritte nei nostri cuori e la potenza di essere diversi è un dono che Dio ci ha dato. E conclude il verso e concludo io. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà. E voglia Dio che non siamo ascoltatori smemorati, ma uno che la mette in pratica. Guardate l'ultima parte del verso. Egli sarà felice nel suo operare. Fratelli, sorelle, volete essere felici nel vostro operare? O volete essere sempre lamentosi, sempre increduli, sempre gelosi, invidiosi, osi? Se questa realtà la cominciamo a fare funzionare in noi, diventeremo felici nell'operare, perché nell'amore c'è felicità. Nell'amore, al di là delle circostanze, c'è vittoria. Nell'amore c'è gioia, al di là di quello che succede. E non c'è gioia perché tutte le cose ti vanno bene, ma c'è gioia perché stai vivendo la vita di Cristo dentro. Voglio pregare per tutti voi in questo momento, prima che ci accostiamo alla cena del Signore. affinché possiamo avere ricordato da Dio, ci siamo guardati allo specchio. Dio ci ha dato un'immagine meravigliosa. Attraverso Cristo siamo diventati fratelli di un primogenito che ha messo in noi tutte le risorse per superare gradualmente tutte le nostre paure, le nostre fughe, i nostri traumi, per scoprire che non dobbiamo solamente sopravvivere in questo mondo schifoso, ma che possiamo vedere il tuo progetto e, guardandoci bene al tuo specchio, vedere che ci hai concepito in maniera stupenda, meravigliosa. Hai messo Cristo in noi, le risorse, e ci aiuteremo l'un l'altro a scoprirle per superare le nostre battaglie personali, le nostre battaglie di gruppo, di chiesa. Le supereremo incoraggiandoci a scoprire le risorse e a non dimenticarci e non essere ascoltatori smemorati per mettere in pratica il tuo progetto, il tuo piano, fare la tua volontà. Nel nome di Cristo. Amen. Amen.